cultura che non ti aspetti.
Stavo pensando mentre andava la sigla che certo che questo mondo in cui viviamo è abbastanza strano, ovviamente se pensiamo alle tante cose brutte che succedono. Ci sono parti del mondo in cui le persone non riescono a vivere in modo neppure lontanamente decente, già questo è abbastanza folle. Oggi poi andremo a parlare con Gigi Donelli, che ci ha portato qui su Rete 2 un lungo reportage dall'Ucraina che potrete sentire domani in Laser. Ma è strano il mondo anche per noi che in realtà stiamo piuttosto bene, viviamo comodamente, anche per noi che abbiamo, come dire, la fortuna di poterci interessare di cultura, arte, tutte le altre cose belle di cui parliamo di solito nel pomeriggio. Ecco, ci facciamo delle domande perché ci sono comunque delle stranezze anche in queste cose. E oggi, ad esempio, ci chiederemo perché l'arte contemporanea ha un valore, come funziona questo mercato un po' assurdo. E poi ci chiederemo da dove arrivano i trend sul cibo, perché improvvisamente tutti ci vogliono far mangiare semi di chia o roba del genere. E ancora, perché la Ferrari ha deciso di lanciare un'automobile che sembra una vasca da bagno? E infine, perché il presidente degli Stati Uniti sembra, come dire, sempre più matto ogni giorno di più? Ecco, non garantisco che riusciremo a trovare una risposta a tutte queste domande, ma proviamo. Io sono Michele Serra, tra poco comincia K, saremo insieme per un'ora e mezza fino a stasera, in questo mondo che è sempre più difficile da interpretare, però qualche certezza ce l'abbiamo e sta nella musica, ad esempio quella di Aretha Franklin. Dunque, iniziamo questo viaggio in mondi strani, e a proposito di mondi strani, è chiaro che per noi profani uno dei mondi più strani è quello dell'arte, non dell'arte in assoluto, insomma abbiamo millenni di arte figurativa alle spalle e credo ci sia bisogno davvero di poco per capire il valore di Michelangelo, Caravaggio, Jan van Eyck, Bosch, Goya, insomma adesso li sto dicendo io come mi vengono in mente. Comunque loro si capiscono facilmente, ma il discorso cambia quando ci avviciniamo all'arte contemporanea. Allora, esempio, l'altro giorno è uscita ed è stata ripresa un po' da tutti i giornali la seguente notizia: rubata la banana di Cattelan. Ve la leggo proprio così come è stata riportata. è svanita nel nulla l'iconica opera di Maurizio Cattelan, esposta al Centre Pompidou Metz, nella Francia orientale. A dare la notizia del furto è stato il centro d'esposizione attraverso un comunicato. È immediatamente partita la denuncia contro ignoti per il furto del famosissimo frutto, denominato comedian, cioè insomma il comico, raffigurante la banana attaccata al muro con del nastro adesivo. Il Centre Pompidou Metz condanna questo atto che mina il rispetto dovuto alle opere esposte e la banana è stata nel frattempo sostituita. Quindi, dov'è la notizia? In realtà da nessuna parte non è successo quasi niente, eppure tutti l'hanno scritto. E noi ne stiamo parlando perché è un'opera che parla proprio di come attribuiamo valore all'arte, perché è stata effettivamente venduta, credo, per 5 milioni di dollari o su per giù all'asta qualche anno fa. E dunque, insomma, a noi gira un po' la testa, ci ritroviamo davanti questa stranezza che è il mondo dell'arte contemporanea, le cifre mostruose che muove rivolgendosi a un pubblico abbastanza ristretto, peraltro di clienti appassionati molto facoltosi. E allora, non potevamo che chiedere lumi a colui che poco più di un mese fa ha pubblicato il saggio che si intitola Prezzi pazzi, arte a pezzi, per l'editore Schirà. Lui è Marco Guenzi, artista, economista e autore di questo appunto Prezzi pazzi, arte a pezzi. Allora, buon pomeriggio, benvenuto con noi, Marco.
Buon pomeriggio e grazie di avermi invitato.
Sì, mi spiace essere partito da questa banana di Cattelan, che di cui forse abbiamo parlato fin troppo, che insomma è un'opera della gestione particolare, perché poi il valore dell'opera risiede nel suo certificato di autenticità, nel protocollo che ne regola l'esposizione. La banana in sé viene cambiata ogni 3 giorni, chiaramente marcisce, eccetera eccetera. Però Marco, se è una riflessione, insomma una provocazione su quanto sia anche stupido in un certo senso il mercato dell'arte, ha funzionato bene, direi, però continuiamo a cascarci in un certo senso.
Innanzitutto questa banana è proprio strano che possa costare ben 5 milioni di euro, è evidente a tutti che è una contraddizione, un paradosso. E allora bisogna cercare di capire perché questo paradosso sussiste. In realtà, come vediamo, dietro queste opere c'è sempre molto marketing. Per esempio, il fatto Certo. che sia rubata, poi bisogna vedere se effettivamente sia rubata, lasciamolo lì, non lo possiamo sapere, però comunque fa parte di tutto un gioco di costruzione di una narrativa intorno alle opere che si crea ormai da diversi decenni. Ecco, diciamo, ormai l'arte contemporanea è diventata un'arte di cui si parla più che quasi che vederla. Ecco,
Diciamo che se fosse stato davvero Cattelan a organizzare prima quello che va e si mangia la banana, poi quello che lo ruba, sarebbe a questo punto davvero, davvero geniale, credo, in qualche modo.
Io non lo so e non lo possiamo sapere e non lo vogliamo sapere, però comunque di furti, innanzitutto per esempio la Gioconda, che adesso è l'emblema dell'arte, eccetera, così, ha dovuto proprio la sua fama dal fatto che nel 1911 è stata rubata, e lì ha cominciato la sua ascesa proprio iconica, perché il fatto di essere rubato praticamente fa sì che un'opera possa essere più maggiormente riconoscibile e quindi anche maggiormente appetibile sul mercato. Sempre di più da Warhol in poi l'arte è andata verso l'iconicità, ecco, diciamo.
Ecco, senta, arrivando al saggio, no? A Prezzi pazzi, arte a pezzi, che è un bel saggione, insomma, molto corposo, volevo però tornare un attimo indietro. Cioè, lei, Marco Guenzi, è un artista, un economista, quindi è partito dall'esperienza di artista, cioè credo sia lì che le è venuta l'idea, immagino.
Sì, più che altro mi sono venuti molti interrogativi da come artista, nel senso che chiaramente questo è il chiaro esempio, quello della banana, ma ce ne sono mille altri, e uno si dice: ma perché viene premiata certa arte e mentre altra, che a mio modesto parere ha magari maggior significato, c'è dietro un ragionamento un po' più complesso, c'è anche una capacità magari artistica complessa, non viene premiata. E quindi ho cominciato a ragionarci su e ho visto che in realtà la tematica è molto complessa, ci sono tantissime cose che influiscono sul valore delle opere d'arte, e siamo qui appunto per fare un piccolo excursus, anche se non potrà essere completo, chiaramente.
No, dobbiamo fare un po' in fretta per forza, ma comunque proviamo a partire dalle origini del mercato dell'arte. Si possono far risalire, insomma, al Medioevo, forse perfino prima, ma quando è che il mercato dell'arte diventa, non dico quello che conosciamo, ma diventa moderno? Cioè, c'è un momento, un evento, delle persone che hanno una svolta?
Sì, allora, beh, innanzitutto secondo me ci sono tre momenti chiave che hanno portato il mercato dell'arte alla modernità. Quello sicuramente più importante è nel 1917, quando Marcel Duchamp espose un ornitorio rovesciato in una
Certo.
mostra a New York. E questo praticamente un po', come dire, fu un atto rivoluzionario che un po', sgomentò il pubblico, e ancora adesso c'è gente che dice: ma perché questa è un'opera d'arte? Ecco,
Ma
diciamo.
dirlo adesso è più
Quindi si
facile, nel
entra dentro nell'arte.
17.
Sì, era ben prima dell'arte contemporanea, da come chiamiamo adesso, che in qualche modo si fa datare a partire dal dopoguerra. Però diciamo che l'inizio dell'arte contemporanea inizia con il ready-made di Duchamp, e poi l'arte concettuale dopo è stata portata allo stremo, cercando sempre nuovi confini, eccetera, eccetera. Poi, dal punto di vista, diciamo, non ci sono eventi particolari, però ci sono due momenti. Nel 1960 è nata la pop art, e con la pop art, diciamo, è stata introdotta nel mercato tutta una serie di, diciamo, è stato introdotto il marketing nel mercato,
Certo.
e quindi l'opera non è più diventata un oggetto artistico che come appunto per secoli è stato considerato quasi una cosa sacra, ma è diventato puramente una merce da vendere come tante altre, come i prodotti al supermercato, con tutto ciò che ne consegue, no? Una commercializzazione estrema, tutta l'applicazione di manovra di marketing, eccetera, eccetera. Anche lo stesso prodotto è stato studiato in maniera differente. Poi nel 1980, o meglio fine anni 70, 1980, c'è stato un altro momento in cui praticamente le case d'asta e i mercanti hanno cominciato a vendere sul mercato secondario. Cioè, il mercato secondario è quello in cui si vendono opere che sono già state in qualche modo già vendute, cioè una quella di seconda mano, cosiddetto, no? E sono cominciate ad approdare sul mercato secondario le opere di arte contemporanea. A questo punto l'arte contemporanea è diventato un investimento a tutto tondo, nel senso che si potevano comprare e rivendere nel breve periodo o medio comunque le opere d'arte, facendo anche lauti profitti. E quindi ecco, è cambiata completamente l'ottica, diciamo, anche del collezionista, che da amatore, diciamo, è diventato un investitore, ecco, diciamo.
E al di là poi di questo discorso economico, quando si parla di mercato dell'arte, si parla dell'arte come sistema sociale davvero. Ecco, perché lei ne parla come sistema sociale? Cioè, chi ci vive, chi lo anima questo sistema?
Lo animano numerosissime figure. Diciamo che è iniziato proprio con l'artista, il committente, agli inizi, addirittura nell'antichità, e poi si sono pian pianino affiancate figure nuove, e adesso è diventato un sistema complessissimo in cui praticamente gli intermediari fanno la parte del leone, praticamente. Sono loro che gestiscono il sistema, o meglio, soprattutto le gallerie gestiscono chi entra, poi ci sono tutti i rappresentanti della cultura che gestiscono praticamente più il mercato, diciamo, di alto livello, il high-end market. E diciamo quindi gli intermediari hanno accresciuto il loro potere, soprattutto alcuni intermediari, perché c'è stata proprio anche una struttura, si è creata una struttura piramidale in cui chi sta in alto gestisce, diciamo, il mercato e gran parte delle decisioni che lo riguardano, e in qualche modo fa anche gran parte dei profitti, ecco.
Ecco, una cosa interessante, lei ha citato appunto alcuni di questi elementi, persone che vivono in questo sistema sociale dell'arte, e appunto ci sono i galleristi. Ecco, i galleristi una volta erano davvero considerati quelli che prendevano e lanciavano i nuovi artisti. Oggi come oggi, il loro ruolo è ancora così positivo e propositivo o spesso finisce per essere in qualche modo escludente?
Sicuramente è cambiato nel tempo il ruolo dei galleristi, nel senso che i galleristi nascono proprio come, diciamo, figura di intermediario capace di capire l'arte contemporanea. In realtà primi galleristi in senso moderno sono alla fine dell'Ottocento e poi soprattutto si sviluppano nel secolo del XX secolo. E, quindi il gallerista all'inizio è il garante del valore dell'arte di fronte a un'arte che, come abbiamo detto, quella da Duchamp in poi diventa inaccessibile, o meglio inafferrabile per il pubblico, è sempre più complessa, più spesso anche concettuale e spinge i propri limiti sempre al di là. Quindi è difficile da capire se non per gli addetti ai lavori. E dopodiché, appunto, dopo la cosiddetta deriva finanziaria, i galleristi hanno più pensato al profitto e, diciamo, a far sì che la loro scelta degli artisti fosse nell'ottica di un ritorno degli investimenti loro e dei collezionisti. Quindi è stato un po' stravolto il mercato e anche il tipo di arte che viene proposta all'interno del mercato dell'arte è cambiata, e questo, ahimè, con anche dal punto di vista culturale vari problemi che si sono posti. Insomma, diciamo che l'arte di adesso culturalmente, a mio modesto parere, risente di questo fatto che il mercato cerchi un'arte conservativa che quindi possa ritornare negli investimenti in un breve periodo, piuttosto che un'arte di avanguardia, come per esempio c'era stata all'inizio del XX secolo, che in realtà aveva rivoluzionato non solo il mercato, ma anche il mondo stesso dell'arte e della cultura. Cioè.
Ecco, diciamo adesso, siccome io poi non amo le generalizzazioni, magari poteva essere malinterpretato quello che ho chiesto, ma effettivamente poi insomma i galleristi giustamente fanno il loro mestiere e ci sono galleristi sicuramente che fanno un grandissimo lavoro.
Sicuramente, poi dipende dalla deontologia e da tante cose, voglio dire. Infatti non si può generalizzare, assolutamente non lo voglio fare. Però comunque diciamo che è cambiata l'ottica un po' del mestiere, proprio perché siamo in tempi diversi, con problematiche diverse.
Sì, sì, e poi è anche vero che forse ormai siamo talmente abituati a, come dire, agli algoritmi che ci consigliano altre canzoni come quelle che ci sono piaciute, altri libri come quelli che abbiamo già letto, e allora effettivamente, come dice lei, l'arte conservativa diventa più facile da vendere. Senta, per concludere, Marco Guenzi, prima appunto ha parlato del marketing dentro l'arte e quindi, leggendo appunto Prezzi Pazzi, Arte a Pezzi, viene fuori che oggi come oggi il valore commerciale di un'opera dipende molto dal brand, quindi non funziona diversamente da altri prodotti commerciali. È una lettura pessimista, realista? Ci sono dei margini di ottimismo?
Diciamo che è una lettura realista, è abbastanza. Purtroppo adesso la firma dell'artista è ciò che dà maggiormente, ma lo è stato anche per tanto tempo, anzi adesso non è solo la firma dell'artista ma anche degli stessi intermediari in qualche modo a dare valore alle opere. Per esempio, se un'opera è venduta da Gagosian sicuramente vale più che di un gallerista, diciamo, alle prime armi, ecco. E quindi è tutto brand, è tutto anche la ricerca di, in qualche modo, di opportunità di esposizione sia nei musei che in giro, eccetera, così, che in qualche modo possano giustificare i prezzi delle opere. Tra l'altro i prezzi delle opere anche essi stessi, e ne faccio un accenno, sono ultimamente purtroppo spesso manipolati, perché c'è la possibilità di intervenire in base d'asta, che sono gli unici prezzi ufficiali che ci sono diciamo nel mercato, e questo praticamente agisce da una specie di leva finanziaria, così che tutte le opere di un artista, se una sola opera viene venduta bene, vengono rivalutate, e questo chiaramente condiziona il mercato.
E allora grazie mille Marco Guenzi per essere stato con noi, grazie Marco.
Grazie a voi per l'invito e buona lettura per chi vorrà leggerlo.
Ricordo agli ascoltatori, Prezzi Pazzi, Arte a Pezzi è nelle librerie con l'editore Schirà. Dunque, bentornati a K. Dal 3 al 7 giugno Bellinzona torna a diventare un laboratorio a cielo aperto per le arti sceniche contemporanee. Eh sì, stiamo parlando degli Anacardi, gli eventi sul nostro territorio che noi vi segnaliamo sempre. Al centro di questo laboratorio, appunto, cielo aperto, c'è il teatro sociale e attorno c'è una costellazione di spazi urbani, cortili, parchi, luoghi non convenzionali, ecco, chiamiamoli così, che si animano di spettacoli, performance, concerti e incontri. Tutto questo è Territori Festival, che è giunto quest'anno alla sua 10ª edizione, inizia domani appunto, ed è un traguardo importante per una rassegna che negli anni si è davvero affermata come punto di riferimento per tutta una nuova scena artistica. E noi oggi vogliamo raccontarlo con il direttore del Teatro Sociale, che si occupa anche di curare il programma di Territori Festival. Lui è Gianfranco Helbling ed è in diretta con noi. Buongiorno Gianfranco.
Buongiorno.
Dunque, ben trovato con noi, con K, e soprattutto con questa 10ª edizione del Territori Festival. Ci racconta proprio da dove siamo partiti?
Siamo partiti nel 2013, in realtà, perché poi abbiamo avuto una pausa con la pandemia. Eravamo partiti nel 2013 con l'idea di aprire la programmazione del teatro sociale ad altri territori, da lì che è nato il nome, cioè altri teatri. Territori artistici in primo luogo. E poi dal momento che a Bellinzona l'unico teatro attrezzato è il teatro sociale, gioco forza, abbiamo dovuto anche esplorare altri territori geografici, cioè davvero uscire dal teatro per andare in città per poter allestire davvero un festival. E questa doppia sfida ci ha portato fino ad oggi.
Ecco, e cosa pensa sia cambiato la cosa più importante, se dovesse sceglierne una, rispetto a quegli inizi di 10 anni fa?
Intanto sono cambiate le date. Allora eravamo certo. A metà luglio, oggi siamo a fine giugno ed è forse questo il momento migliore. E poi siamo diventati, grazie alla collaborazione con la piattaforma artistica Zona B, che collabora con noi dal 2023 all'organizzazione del festival, siamo diventati davvero un punto di riferimento per i professionisti e le professioniste della Svizzera italiana nell'ambito delle arti sceniche performative. È davvero un incontro professionale oltre che una festa per il pubblico.
E infatti, insomma, è molto forte, no, questa concentrazione sulla scena giovane della Svizzera italiana. Allora, credo sia
sì,
molto...
eravamo...
No, dico, credo sia molto importante proprio offrirgliela questa piattaforma, perché sennò le nuove generazioni di artisti fanno forse fatica.
Assolutamente sì, eravamo partiti nel 2023 volendo proprio allargare alle nuove generazioni di artisti e artiste della Svizzera italiana, perché si faceva fatica a ripartire dopo il Covid. Ma è anche bello lavorare con questa generazione perché è una generazione di valore. Abbiamo avuto nella Svizzera italiana un periodo che, se vogliamo indicativamente, era più o meno fra gli anni 90 fino al 2010, dove la scena teatrale davvero faceva fatica. Dal 2010 è stato un continuo emergere di nuovi talenti, di nuove personalità che hanno anche un approccio molto professionale al loro mestiere e molto convinti di quello che fanno, con delle capacità anche. Sono stati aiutati in questi anni anche dalle istituzioni, in primo luogo dall'AC, ma anche dal Teatro Sociale, e tutto questo lavoro lo si vede adesso a Territori. Ogni anno abbiamo nuovi artiste della Svizzera italiana che davvero sanno esprimersi al meglio.
Ecco, quindi dimensione locale abbiamo detto, però Territori apre anche a molte compagnie internazionali. Ecco, ci racconta proprio brevemente come avete costruito questo dialogo tra il territorio e uno sguardo un po' più globale.
Ma diciamo che per sua natura il teatro non può rinchiudersi sul territorio, il teatro deve saper dialogare con il suo territorio di riferimento per poi aprirsi al mondo, e aprirsi al mondo vuol dire anche ospitare. Il teatro è un'arte che per sua natura viaggia, e quindi è giusto accogliere spettacoli che provengono da fuori per allacciare nuove relazioni, per vedere modi diversi di stare in scena, per scoprire anche nuove realtà. Territori nei primissimi anni era molto più internazionale di oggi perché aveva una vena un po' meno territoriale, diciamo così. Oggi stiamo recuperando un po' questa dimensione internazionale. Quest'anno, per esempio, aspettiamo due spettacoli che vengono da molto lontano, sia culturalmente che geograficamente, uno dal Cile e l'altro dalla Georgia.
Ho un'ultima domanda. Il festival si sviluppa in diversi spazi della città, quindi non solo in teatro. Ecco, che rapporto volete davvero mettere in piedi con Bellinzona, con il pubblico? A cosa serve questa dimensione urbana diffusa, che credo sia anche un po' complicata?
È complicata, ma è necessaria proprio perché non abbiamo altri spazi teatrali oltre il teatro sociale. È un modo diverso per relazionarci con il nostro pubblico. Noi ci teniamo ad avere un rapporto forte e stretto con il nostro pubblico già durante la stagione. Diciamo che Territori diventa un po' più leggero, un po' più festoso e è un invito anche a scoprire in maniera diversa la città. E tante volte ci siamo accorti che il pubblico sceglie non tanto lo spettacolo, quanto la location in cui si svolge lo spettacolo per scoprire in modi diversi dei luoghi che magari già conosce, che so, il Castello di Montebello piuttosto che il Parco di Villa dei Cedri, piuttosto che Piazza del Sole. In passato tante volte ci siamo accorti che davvero il luogo è almeno altrettanto importante dello spettacolo per le scelte del pubblico.
E dunque, pubblico che speriamo sia numeroso, ripeto, dal 3 al 7 giugno per Territori Festival a Bellinzona. Grazie mille al direttore del Teatro Sociale, Gianfranco Helpling. Grazie mille, Gianfranco.
Grazie, grazie, vi aspettiamo a Bellinzona.
Kappa.
E dunque riprendiamo K di questo pomeriggio dopo le notizie e andiamo ancora sul quello che è l'attualità in qualche modo, perché domani mattina alle 9 su Rete 2 sarà in onda un audio documentario di Laser molto importante, un reportage che racconta l'Ucraina di oggi e soprattutto gli agricoltori lungo il fronte della guerra tra le regioni di Nikolaev e Kherson nel settore, diciamo, meridionale del territorio ucraino, con la produzione agricola che diventa una forma di resistenza. Piccoli villaggi in gran parte spopolati, in qualche stagione sembrano atolli circondati da un mare di verde primaverile. E lì alcuni imprenditori agricoli cercano di riportare la terra a produrre. È una sfida complessa, pericolosa, che deve anche fare i conti con un quadro economico internazionale molto instabile. Andiamo a sentircene un pezzettino di questo reportage.
Piove, piove forte prima dell'alba. Un suono che invita a starsene nascosti sotto le coperte. L'allarme, poi, quello della notte, si è spento. E l'acqua che scende tiene anche a bada i cani. Piove forte, immagino l'acqua che scende dal cielo e se ne va verso i campi, che qui intorno sono tanti, sono grandi, sono ovunque. L'acqua che piove, mi hanno detto gli agricoltori, sembra tanta, ma non basta mai. Una volta bastava e non serviva nemmeno la pioggia. L'acqua arrivava dai canali e dai tubi, bastava aprire i rubinetti. Arrivava fino a quel giorno di giugno di 3 anni fa, quando qui è cambiato tutto.
Almeno 5 morti, oltre 2.500 sfollati. L'Ucraina ha reso noto il bilancio provvisorio delle vittime dello scoppio della diga idroelettrica di Nova Kakhovka nella zona di controllo russa, avvenuta nelle prime ore di martedì mattina. Proseguono i soccorsi nelle regioni di Kherson e Mykolaiv, che sono le più colpite dalle inondazioni.
40,000 people may need to be evacuated, that's according to officials, that's the latest number. 80 towns and villages impacted.
E dunque abbiamo iniziato a sentire l'incipit di questo Laser, che poi potremo sentire integralmente domani, e l'autore di questo reportage è Gigi Donelli, giornalista italiano di Radio 24, che è con noi collegato oggi. Benvenuto Gigi.
Grazie Michele, un saluto a te, un saluto agli ascoltatori.
Allora, abbiamo sentito purtroppo poco, solo un minuto e mezzo, però un pochino dell'atmosfera che ci stai restituendo, che ci restituirai agli ascoltatori domani mattina. Partiamo magari dai primi luoghi che incontreremo nel tuo reportage, appunto Nikolaev e Kherson, due città che oggi insomma conosciamo come nomi nei telegiornali, ma poi in realtà che cosa sono adesso?
Beh, oggi Mykolaiv e Kherson sono innanzitutto sono due città davvero simbolo del grande mondo agricolo ucraino. Siamo nelle terre fertili che in un secolo sono state trasformate in quella che è l'area più produttiva del paese. Siamo appena a nord del Mar Nero. Mykolaiv è un grande porto fluviale sul fiume Bug, 145 km a est di Odessa, quindi possiamo visualizzare, certo. E poi attraverso campi infiniti di cereali altri 75 si arriva a Kherson, e quindi con l'estuario del Dnipro, e come credo abbiamo imparato a riconoscere in questi anni è poi quel fiume che attraversa l'intero paese da nord a sud. Ecco, è importante avere in mente che Kherson è stata occupata con l'invasione del 2022 dalle forze russe, che li ha visti arrivare alle porte di Mykolaiv, città quest'ultima aveva 500,000 di abitanti, e ha fermato l'avanzata russa e ne ha pagato interamente il prezzo, perché è un luogo dove ancora i bombardamenti, i segni dei bombardamenti sono davvero pesantissimi e gli attacchi continuano. Poi nel novembre del 22 la controffensiva ucraina ha allontanato il fronte, liberato Kherson, ma oggi la sponda sinistra del fiume Dnipro dunque è ancora il campo di battaglia.
E dunque questi sono i luoghi, e invece le persone, colui che incontriamo per primo è Ivan Ivanovic. Chi è quest'uomo?
Beh, Ivan Ivanovic, naturalmente in questo caso si utilizza l'abitudine come ci si presenta, cioè nome è patronimico. Ivan Ivanovic certo. Ha anche un cognome, come tutti, ma Ivan Ivanovic è un agricoltore che peraltro viene da un'altra zona, ma che 30 anni fa si è trasferito in questa parte del suo paese con l'intenzione proprio di diciamo acquisire terra nuova e coltivarla. Perché andò lì? Andò lì anche perché negli anni 90, e questo è un po' il quadro generale, era iniziato quello che era lo spopolamento delle campagne. Succede in tutto il mondo in realtà e accade anche in Ucraina. Ecco, lì c'era la possibilità di acquisire della terra. Lui lo fece ed avviò questo percorso che oggi lo rende un imprenditore ostinato che ha vissuto in primo piano le tragedie di questi anni. Immaginate che in uno dei passaggi lui ci racconterà come la sua terra si sia trasformata in alcuni giorni del giugno del 23 in un enorme lago dove la terra era 5 metri sotto il livello dell'acqua.
Quindi diversi tipi di difficoltà, una peggio dell'altra, tra l'altro. La coltivazione del grano fa parte, diciamo, proprio dell'identità ucraina, proprio dell'immaginario collettivo, no? La Svizzera, il cioccolato, l'Italia e la pizza, e l'Ucraina e il grano. Ecco, perché questa che tu chiami resistenza agricola è così importante?
Beh, l'Ucraina è la terra dei cereali, basta dire, credo, che già i greci, cioè Erodoto, racconta degli scambi commerciali, quindi 25-30 secoli fa si faceva già commercio di cereali, perché la terra è fertile, perché la terra è piatta ed è facile ed è ricca. Ecco, l'Ucraina però ha un problema, dicevamo lo spopolamento. Beh, se lo spopolamento si aggiunge alla guerra, la presenza anche degli imprenditori diventa una forma di resistenza, perché è pericoloso, perché è complicato e nello stesso tempo, come accade, ci sono anche alcuni vantaggi, per quanto rischiosi, e sono dati dallo Stato che sostiene questo tipo di agricoltura che viene chiamata prifrontovi, cioè gli agricoltori sulla linea del fronte.
Ecco, io tra l'altro ricordo agli ascoltatori che Gigi Donelli, quanti anni sono che conosci e frequenti l'Ucraina, Gigi? 30 almeno?
Sì, anche perché come tanti che hanno studiato russo 40 anni fa, in quei due mondi si passava in maniera del tutto senza rendersene conto, certo. Si andava a Pietroburgo, poi magari a Kharkiv.
Ecco, ma visto che, insomma, riguardo a come è cambiata la società ucraina nella tua esperienza, possiamo individuare quali fasi possiamo individuare in questi ultimi tre decenni? Ovviamente sto parlando anche prima di questa grande cesura che è stata la guerra.
Ma sì, direi che intanto è bene ricordare che l'Ucraina diventa un paese autonomo e indipendente nel 91. Primo decennio una crisi impressionante, proprio crisi e collasso del sistema economico. Gli anni 2000 poi sono il tempo in cui noi ricordiamo, credo, la rivoluzione arancione, gli anni di Viktor Yushchenko, che diventa quindi una leadership dichiaratamente filoeuropeista. Però sono anche gli anni in cui in Russia emerge e sale letteralmente al potere Vladimirovich Putin. Quindi inizia la fase di collisione. Dopo il 2010 l'avvicinamento con l'Europa accelera. Nel 2014 si arriva alla firma dei trattati di associazione di Kiev con l'Unione Europea e il 2014 è ovviamente anche l'anno di Maidan, l'anno dell'occupazione della Crimea, l'anno dell'avvio della guerra ibrida nell'est del paese. Questi percorsi non posso non vederli correlati in tutto lo sviluppo.
Ti faccio un'ultima domanda sul presente. Proprio l'altro giorno leggevo sul Financial Times che, insomma, riducendo molto all'osso un lungo articolo, diceva che l'Ucraina è riuscita in questo momento a uscire dalla sua situazione di svantaggio militare grazie, insomma, alla guerra tecnologica, all'utilizzo dei droni, e che in questo momento la sua posizione rispetto alla Russia è molto migliore di prima. Allora, al di là del discorso, è effettivamente così, ma c'è questa percezione da parte della popolazione? Qual è il sentimento collettivo degli ucraini in questo momento nei confronti della guerra?
Ma io direi che nei confronti della guerra il sentimento è che non vedono l'ora che
finisca, immagino.
Sono chiari? Sì. Sono chiaramente orgogliosi della loro resistenza, perché, come dire, non era affatto scontato, ma la pagano cara, e tutti i giorni. i cimiteri ne danno la misura. In alcuni luoghi dove torno un paio di volte l'anno, insomma, l'effetto delle bandiere, perché ogni caduta è una bandiera, che sventano, è tremendo. C'è dall'altra parte una diffusa consapevolezza che le aspettative di Putin, che sono state dichiarate in un discorso appunto il giorno prima dell'invasione, in realtà non consentono di pensare ad un accordo finora. Perché?
Certo.
Perché quello che è accaduto nelle zone occupate, anche quando Kiev, la periferia, è stata occupata e poi liberata, ha lasciato dietro uno strascico di violenza, di morte, e fa pensare alla maggior parte degli ucraini che arrendersi significherebbe, nella migliore delle ipotesi, scappare dal paese. Naturalmente ci sono delle eccezioni, è un paese dove c'è un dibattito, però secondo me il sentimento appunto dominante è quello. Sì, quindi finire la guerra il più presto possibile, ma su che basi?
E su questa domanda ci salutiamo. Ricordo che il reportage di Gigi Donelli, Una terra per resistere, agricoltura ucraina, sarà in onda domani alle 9 con Laser qui su Rete 2. Grazie mille Gigi, a risentirci presto.
Grazie Michele, buon lavoro, un saluto agli ascoltatori.
Pintado con tinta di guerra, o índio despertou, Raoni cercou os limites da aldeia. Cordunas e arcos e flechas e facões, de repente eram mais que canhões. Na mão de quem guerreia, Caraíba quer civilizar o índio. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Caraíba quer civilizar o índio. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Quando o sol resplandece os raios da manhã, na folha, na fruta, na flor e na cascata, reclama o pajé pra Tupã que o Curimatã sumiu dos rios, que o Irapuru fugiu pro alto da mata. Toda a caça ali se dispersou, ó Deus Tupã, benze a pedra verde, a Muirapitã. E os estão se juntando igual jamais se viu, pelas terras do pau Brasil. É Crenha, Carori, Caiabica, Maiorá, é Tchuca, Ramãe, é Cretira, é Carajá. É Crenha, Carori, Caiabica, Maiorá, é Tchuca, Ramãe, é Cretira, é Carajá. E Xingu, ouvindo o som do seu tambor, as asas do condor, o pássaro guerreiro, também bateram se juntando ao seu clamor, na luta em defesa do solo brasileiro. Um grito de guerra ecoou, calando o Irapuru lá no alto da serra. A nação Xingu retumbou, mostrando que ainda é o índio o dono da terra.
Pintado com tinta de guerra, o índio despertou, Raoni cercou os limites da aldeia. Cordunas e arcos e flechas e facões, de repente eram mais que canhões. Na mão de quem guerreia, Caraíba quer civilizar o índio. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Caraíba quer da mata, toda caça ali se dispersou, ó Deus Tupã, desde a pedra verde a Muirapitã. E os índios estão se juntando igual jamais se viu, pelas terras do pau Brasil. É Crenha, Carori, Itaiabica, Maiorá, é Tchuca, Ramãe, é Crente, é Carajá. É Crenha, Carori, Itaiabica, Maiorá,
E riprendiamo K in questo pomeriggio di Rete 2. Tra l'altro è veramente un mondo strano. A est dell'Europa c'è una popolazione intera che lotta per difendersi da un'aggressione militare e intanto dalle nostre parti qualcuno si preoccupa di automobili da 500.000 di franchi. Non so se avete avuto accesso a qualsiasi mezzo di comunicazione, credo radio, TV, internet la settimana scorsa. Probabilmente sapete che la Ferrari ha presentato la sua nuova automobile Ferrari Luce, davvero pompa magna, presentazione a Roma, centinaia di giornalisti, influencer da mezzo mondo fatti volare lì nella capitale italiana dalla dirigenza che puntava molto su questo nuovo veicolo completamente elettrico. E ci puntava così tanto da farlo disegnare da un progettista che non ha mai lavorato sull'automobile in vita sua, ma è un designer importante, uno dei più importanti della nostra epoca. Lui si chiama Johnny Ive, anzi Sir Jonathan Ive, perché è un baronetto britannico, ed è colui che ha disegnato tutti i prodotti Apple, per intenderci, che hanno segnato l'ultimo quarto di secolo. Quindi lui che disegna una Ferrari è un'idea affascinante in qualche modo. Peccato che quando il velo che copriva la nuova automobile è caduto, sono iniziate davvero le pernacchie da mezzo mondo, no? Allora, sapete che quelli del marketing seguono un po' il sentiment, no? Le reazioni delle persone. Io non credo che ci sia mai stato un sentiment tanto negativo globalmente per un singolo prodotto dell'industria automobilistica, a parte forse quella Jaguar rosa che hanno provato a proporre qualche tempo fa. Comunque sicuramente mai una Ferrari era stata tanto maltrattata. Immediatamente dopo la presentazione le azioni Ferrari sono cadute dell'8%, quindi non è stata solo una questione di social network, ma di soldi, tipo 5 miliardi di euro, che è il controvalore di questo tonfo. Ecco, è il caso di ricordare che ogni prodotto che Johnny Ive ha disegnato per Apple è stato così un po' preso in giro al lancio, l'iMac, il primo iPod, l'iPhone che era stato deriso, un telefono troppo costoso senza tastiera, e poi nell'arco di 5 anni, come sappiamo, tutti i telefoni erano fatti così. Ecco, dopo tutti questi successi, dopo aver lasciato Apple nel 2019, Johnny Ive ha fondato questa Love From, che è la sua agenzia di design, e ha lavorato per 1000 clienti, tra cui persino ha disegnato l'invito all'incoronazione di Re Carlo, quindi sempre grandi successi. Però attenzione, perché la Ferrari ha una grossa differenza rispetto a questi oggetti tecnologici, perché ogni prodotto in quella lista, che è un computer, un lettore musicale, un telefono, insomma, era un oggetto utile in qualche modo, di utilità. Anche se magari ti potevano prendere in giro per il design, l'utilità non era in discussione. Una Ferrari però non si compra per la sua utilità, a parte il fatto che nessuno se la può comprare perché costerà appunto 600.000 franchi questa Ferrari Luce. Ma la Ferrari è un po', insomma, il sogno dei bambini, la preferita di Maradona, di Michael Jordan, ci abbiamo visto sopra anche il Papa, insomma. Le case automobilistiche hanno passato decenni davvero a inseguire quegli elementi di stile, no? Il cofano lunghissimo, queste cose qui. Quindi la domanda non è se questa Ferrari Luce sia il prossimo iMac. Le persone comprano un'auto perché hanno bisogno di un'auto e invece comprano una Ferrari per motivi che sono completamente diversi da aver bisogno di qualcosa. Non hanno bisogno di niente quelli che comprano le Ferrari, magari di sentirsi più belli, a volte addirittura più macio. Questo secondo me non è una cosa da sottovalutare. Tempo fa la mia rivista culturale di riferimento, che è Men's Health, scriveva che le auto sono un punto di riferimento per il testosterone, perché gli uomini idealizzano ciò che incarna potere, coraggio e velocità, eccetera eccetera. Forse sono solo dei vecchi stereotipi, ma credo ci sia un fondo di verità. Ed è in fondo questo uno dei motivi per cui questa Ferrari Luce si è trovata in mezzo davvero a una tempesta perfetta. Ecco, anni fa parlavo con Marcello Gandini, che è uno dei più grandi designer di automobili della storia, era a questo punto. Lui ha disegnato la Lamborghini Miura, per dirne una, e mi diceva che il suo scopo 50 anni fa era far sì che l'auto sembrasse in movimento anche quando era ferma, e che spesso le scelte che faceva non erano legate all'utilità, ma solo alla bellezza, ecco. E se preferite, magari alla coolness, proprio all'essere belli, a essere fighi. E sembra difficile che ci sia dentro della coolness in questa nuova Ferrari, che oggettivamente sembra un po' una vasca da bagno con le ruote, non è per cattiveria. E non è solo questo, c'è un ultimo particolare, che siamo anche in un'epoca in cui il pubblico è velocissimo a giudicare. E non è che gli interessa se sta giudicando il lavoro di un professionista che ne sa 100.000 volte di più, cioè ogni secondo sui social network migliaia di utenti spiegano a Roberto Bolle che, insomma, sì, Roberto, il tuo principe Albrecht non era proprio molto convincente, oppure Miuccia Prada, forse Miuccia, sai, i colletti di quella camicia sono un po' troppo larghi. E quindi, insomma, la combinazione di queste cose ha fatto sì che la Ferrari, invece di mangiare l'asfalto, sia stata, come si dice ora con una parola orribile, che però qui ci sta bene, se non altro come campo semantico, ha fatto sì che sia stata un po' asfaltata.
Salame. Camerun, Camerun qua, Camerun, Camerun là, Camerun, Camerun su, Camerun, Camerun giù.
Sono andato a fare il bagno in Camerun per sentire l'acqua com'è. All'ombra del penultimo sole si era assopita la balena. A fare una dormita.
Scusa, perché non dormino te?
Perché mi appunto la mosca zezè e non mi sveglio più, e non mi sveglio più, e non mi sveglio più. Santa pace gli animali,
non è come abitare in città,
e devi stare solo attento al tram.
E se vuoi andare a fare i safari, ricordati di non scendere dalla jeep, se no fai la fine del turista che viene divorato dai leoni e non è tornato più. Come si vedeva nei film, ultime grida dalla savana. E non importunare l'elefante, perché ricorda tutto a meraviglia. E se vi rivedete un'altra volta, vi schiaccia con il suo piedone enorme e non vi rialzi più. Resti spiaccicato così, una piadina di carne umana. E se ti piace andare con la canoa, solcare le correnti del Salaria, usa con parsimonia la pagaia, magari l'ippopotamo si sveglia e non ti diverti più. Poi si sentiranno le due ultime grida dalla savana.
Musica strana di Ele le Storie Tese per questa puntata sul mondo strano, e oggi continuiamo a parlare di stranezze con Alice Tognacci, la nostra esperta di cibo di rsi.ch/food. Bentornata Alice.
Ciao Michele, buonasera a chi ci sta ascoltando.
Dunque, stasera parliamo di trend alimentari, partendo da una cosa che non so se avete notato, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e cioè che si moltiplicano le offerte di cibo basate su semi di chia e semi di lino. E ce ne siamo accorti noi, è effettivamente così, Alice?
Ma sì, diciamo che sono diventati molto popolari. E proprio come dicevi tu, per una questione di trend, cioè perché intercettano molto bene quello che oggi chiediamo al cibo. Quindi un cibo deve essere sano, pratico e sicuramente facile da inserire nella routine quotidiana. Ecco perché poi impazzano, no? Un po' ovunque questi semi. I semi di chia, per esempio, sono perfetti in questo contesto perché, come dico io, si sbattono nello yogurt, in quei porridge tanto cari alle diete equilibrate come spuntino e in tutte quelle colazioni che tra l'altro si possono preparare anche la sera prima, venendo quindi incontro ai tempi stretti di chi non ha le ore da passare in cucina, no, per prepararsi da mangiare. In più hanno una grande capacità narrativa che piace tanto ai social e ai trend, perché urlano a gran voce il fatto del benessere, no? Del salutismo, perché parlano di fibre, di pasti sani e hanno un alto potere saziante. Quindi tutte quelle peculiarità che tanto piacciono negli ultimi anni, da una parte fortunatamente, al pubblico attento a una alimentazione sana.
Ecco, visto che ti abbiamo in linea e quindi abbiamo questo vantaggio, iniziamo proprio dal punto tecnico. Semi di chia e semi di lino sono equivalenti o hanno storie diverse, diciamo?
Ma allora, dal punto di vista nutrizionale le caratteristiche in comune sono quelle che abbiamo detto poco fa, quindi dal lato salute sono molto simili, sono ricchi di fibre, sono sazianti, ricchi di omega 3 anche, e fanno molto bene effettivamente se introdotte in una dieta equilibrata. Però a livello di provenienza raccontano sicuramente due storie molto diverse, una più svizzera e l'altra invece adottata, perché i semi di chia arrivano a noi da un immaginario più globale, infatti sono stati adottati da mode oltreoceano perché vengono comunque associati alle coltivazioni del Sud America, ma la richiesta è comunque aumentata moltissimo, come succede sempre per questi superfood e questi cibi che tanto piacciono e che adottiamo anche noi nelle nostre diete, e questo ha portato a parlare di nuove coltivazioni e anche nuovi canali di approvvigionamento. E in questo senso anche per i semi di chia entra in gioco anche la Svizzera, perché oggi la chia viene coltivata anche da noi, anche se sono stati tanti insomma gli anni di sperimentazione per l'adattamento al clima locale, ma insomma si può trovare anche in Svizzera. Il lino invece di contro ha una storia molto più vicina a noi, perché storicamente è stato coltivato per secoli anche in Svizzera, poi come succede per tanti alimenti, penso ai grani antichi, è stato dimenticato e oggi invece è stato riscoperto anche come coltura locale. Quindi anche questo rappresenta un po' un trend, no? Rappresenta il ritorno a un ingrediente che già c'era e che ritroviamo con nuovi occhi sicuramente.
Ecco, allora arriviamo al punto, alla grande domanda che ci frulla in testa fin dall'inizio di questo discorso. Come nascono questi trend alimentari, ecco, in generale proprio?
Ma allora Michele, un trend nell'alimentazione non nasce mai da un solo fattore, come succede per tanti altri ambiti, di solito serve quello che chiamiamo un incastro, no? Quindi
certo,
un alimento deve rispondere a un bisogno del momento e deve essere facile da raccontare. Nel caso della chia e del lino lo abbiamo detto,
salutismo,
salutista, riscoperta delle fibre, eccetera. E poi arriviamo ai social che accelerano il tutto. Quindi, come si diceva prima, impazzano queste preparazioni a base di questi ingredienti tanto da smettere in pratica di essere una curiosità e diventare un po' un gesto quotidiano, perché non so tu Michele, ma alla fine quando sei bombardato, soprattutto io che faccio questo di mestiere, sono una gastronoma, quindi l'algoritmo conosce quello che cerco e mi propone queste cose continuamente, e succede che provo a farle, no, queste cose.
Guarda, posso solo immaginare il tuo feed social come sia composto lì.
ecco. No, torniamo seri. Dopo i social invece, Michele, entra tutto il mondo, ed è poi il passaggio decisivo, entra tutto il mondo dell'industria alimentare.
Certo.
Cioè quando un trend viene intercettato dalle aziende, si inizia a trovare un po' ovunque l'ingrediente, e non solo come ingrediente nelle bustine in purezza, diciamo, ma come aggiunta ad altre preparazioni. Penso ai cracker preparati con il mix di semi, per esempio, oppure i preparati di mix per la colazione da aggiungere appunto allo yogurt, o perché no nelle barrette snack che vanno molto, tra l'altro, come appunto snack del pomeriggio. Ci sono anche degli esempi che esulano dal mondo chielino e riguardano proprio quegli investimenti che l'industria sta facendo nel mondo, per esempio, dei prodotti iperproteici. Qua parliamo di prodotti ricchi di fibre, ma il mondo dell'iperproteico sta veramente impazzando.
Ciao.
E anche per i cibi cosiddetti funzionali, quindi prodotti che non promettono solo di nutrirci, ma anche di fare qualcosa di più, quindi sostenere il benessere dell'intestino, dare energia e aiutare anche il controllo del peso. Non so se noi ne abbiamo già parlato in un'altra puntata,
ma io vorrei arrivare all'ultimo punto che mi premeva chiederti. Ma a questo punto come facciamo a distinguere, insomma, tra questi trend, quelli che ci aiutano davvero a mangiare meglio e quelli che invece, insomma, sono solo commercio che ci confonde in qualche modo?
Qui il discorso è sempre che dipende.
Certo.
Cioè, diciamo che possono fare entrambe le cose, cioè ci aiutano a mangiare meglio ma rischiano anche di confonderci, perché da un lato i trend possono essere utili perché portano attenzione su aspetti importanti, e se grazie alla moda dei semi in questo caso iniziamo a consumare più fibre e a variare di più le nostre colazioni, diciamo ben venga, no?
Tanto meglio.
Però sì, però vanno sempre consumati con buon senso. E il problema del trend e soprattutto dei social è che semplificano tantissimo la questione anche dell'ingrediente. Quindi quando un alimento viene caricato di aspettative eccessive, spesso viene anche preso come una scorciatoia, oppure viene consumato troppo. Perché se noi ci ammazziamo di fibre, diventa anche controproducente. Quindi il discorso è sempre, e torniamo sempre a dirlo, non basta appellarsi a una moda, ma cercare sempre qualche informazione in più, perché per esempio una cosa curiosa che penso pochi sappiano è che quando si usano i semi andrebbero prima schiacciati, prima di essere messi dentro per esempio lo yogurt, perché così sprigionano meglio l'omega 3 per esempio, e andrebbero sempre consumati con un liquido o dentro lo yogurt, quindi non così a secco, diciamo, no?
Okay.
Quindi tutte quelle cose che appunto bisognerebbe informarsi un po' di più, ma noi lo diciamo sempre, affidarsi sempre a professionisti per una dieta equilibrata e ponderata è sempre la strada migliore, Michele.
E non vorrei essere troppo autopromozionale, ma rsi.ch/food, insomma, potrebbe essere una di queste fonti. Grazie mille Alice Tognacci per essere stata con noi, grazie.
Grazie a te, grazie a voi.
A presto.
We play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. People like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. People like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. I spread like strawberries, I
and empty seams. In the middle of the day, it's like the sun, but the Sahara wanna stare me down. Forcing all forms of life inside of me to retreat underground. It grows relentless like the teeth of a rat. It's just got to keep on at me. And it constricts like a boa on a hose. Nothing flows, so the pressure grows instead of the sea. People like us get so heavy and so lost sometimes. So lost and so heavy that the bottom is the only place we can find. You get dragged down, down to the same spot enough times in a row. Bottom begins to feel like the only safe place that you know. But you know what? I spread like strawberries. I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. I spread like strawberries. I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams.
E per la precisione K e spalla, per la quale do il benvenuto a Alessandro Robecchi. Buonasera Alessandro.
Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, ciao.
Alessandro Robecchi che, come sapete, oltre che giallista e autore, è anche autore comico e satirico ormai da molto tempo. Ma Alessandro, c'è da dire che è un lavoro sempre più difficile fare l'autore satirico, perché mi sembra che spesso ci siano dei pezzi di realtà che vi superano a destra con grande facilità, e soprattutto che vengono dall'America.
Velocissimi, senza freccia, ed è difficilissimo stargli dietro perché insomma sembra che veramente ci sia una fantasia del male che è sempre in agguato e che osa moltissimo, addirittura dalla Casa Bianca questa volta, quindi insomma è davvero, non riesco a riprendermi dallo stupore, ecco,
diciamo. Adesso non mi ricordo se era forse Stephen Colbert, insomma uno di questi comici dei late night americani, che diceva che avevano pensato con gli autori della trasmissione di chiudere la trasmissione e dire solo tutto quello che diceva Trump nel corso della giornata precedente, e la trasmissione si sarebbe fatta da sola.
Sarebbe un buon modo di farsi scrivere i testi, diciamo, ecco. Sì, no, la causa che scatena questa mia incredulità, diciamo così, è anche un po', insomma, diabolica ammirazione,
certo,
per questo sito che la Casa Bianca ha varato, che si chiama aliens.gov.
Aliens.gov. Interessante.
Come gli alieni, non sfuga il suffisso gov, che significa che è proprio un sito governativo ufficiale del governo degli Stati Uniti, della presidenza, quindi, e che si chiama Aliens, e che segue alcune settimane in cui Trump aveva detto: vi diremo tutto sugli alieni, desecreteremo dei documenti sugli alieni. Quindi insomma c'era una certa attesa per questo sito che si chiama Alien, no? E quindi è uscito, adesso è in linea da un paio di giorni, e parla degli alieni, nel senso che ha proprio dei toni anche fantascientifici, tutto quel verde luminescente, insomma un po' fantascienza anni 80-90.
Sì, si vede proprio, se lo apri, si vede uno sfondo spaziale oscuro con sopra questi testi verdi.
Questi testi verdi che dicono gli alieni hanno camminato tra noi, hanno vissuto nei nostri quartieri, hanno interagito con noi, fanno la spesa nei nostri negozi, mandano i figli nelle nostre scuole, abbiamo fatto finta di non vederli, ma insomma questo posto non appartiene a loro. E tu piano piano, leggendo, capisci che sta parlando degli immigrati, no? Degli immigrati irregolari, a cui l'ICE dà la caccia, l'immigration li fa delle retate, dei rastrellamenti, potremmo dire. E insomma, piano piano ti rendi conto che questo che gioca il sito anche con la grafica, eccetera, eccetera, con questa cosa che in America si chiamano aliens, anche i residenti non legali, no?
Certo.
Gli illegali. Ricordo una canzone di Sting, Englishman in New York, in cui certo. Diceva I am an alien, no? E, insomma, quindi gioca con questo doppio linguaggio, e questo sarebbe il giochetto, diciamo.
Sì, diciamo che si capisce subito che è uno scherzo. Poi non è che faccia tanto ridere a dirla tutta.
È anche uno scherzo di un po' di pessimo gusto, perché insomma poi c'è una mappa degli arresti, no? Per cui città per città, paese per paese, stato per stato, tu puoi vedere quanti immigrati sono stati come dire, rastrellati, catturati e reimmigrati, come si dice adesso, o per il momento rinchiusi in delle prigioni, dove poi verrà valutata la singola posizione, ma insomma non so, vedo qui adesso a Minneapolis 900 e passa arresti, a St. Paul Minnesota 1417 arresti, cioè c'è proprio una mappa degli arresti.
Tra l'altro, insomma, a Minneapolis l'ICE ha fatto anche dei morti,
certo,
insomma.
Sappiamo che poi dietro questi rastrellamenti, dietro queste catture, ci sono anche molto spesso delle ingiustizie, dei pestaggi, delle cose molto rudi, del comportamento, però al di là di questo, insomma, è il gioco che
è la comunicazione, ecco, diciamo, che è spaventosa, certo.
E poi, come se non bastasse, c'è naturalmente il modulo per segnalare gli irregolari, cioè c'è proprio un modulo per fare una denuncia, se hai visto uno che non ti sembra tanto americano, insomma, che puoi denunciarlo dicendo perché lo denunci, eccetera, eccetera, mettendo la tua firma, eccetera. È proprio una denuncia all'immigration degli Stati Uniti, quindi un invito
alla delazione.
Alla delazione di massa. Quello che fa impressione di tutto questo, a parte il contenuto che già è abbastanza impressionante, insomma, è appunto la, passami questo termine bruttissimo, ma insomma la poppizzazione, no?
Certo.
Delle deportazioni, cioè il farne quasi un giochetto, una cosa una cosa ridicola, una cosa un po' che fa un po' anche spettacolo, no? Il tono di questi comunicati è tutto molto un po' fantascientifico, anni 50, no? Ecco, gli alieni sono tra noi. Addirittura la scritta più grossa che apre il sito è They Walk Among Us.
Certo, cioè, camminano tra di noi. Certo.
E che quindi tu, insomma, c'è questa tentativo di considerare lo straniero veramente come un alieno, un marziano, questo non è il suo posto, sono in mezzo a noi ma non sono come noi, ecco, che è, se possibile, diciamo così, addirittura più del razzismo, non so come dire, bisognerebbe trovare una parola adeguata, ultrarazzismo, non so, turborazzismo.
Ed è anche una cosa molto, molto contemporanea, direi, perché si unisce a quella che è stata chiamata la memeificazione della politica che abbiamo visto negli ultimi anni. Bene, Alessandro, appunto, non so se questo scherzo era divertente, ma sicuramente è un segnale dei tempi in cui viviamo.
No. Non molto divertente, ma è perché quando tu ti colleghi pensi che sia una roba fatta da un buon tempone, nerd, estremista, no? Invece poi ti rendi conto che è una cosa proprio della Casa Bianca, quindi istituzionalissima, e quindi questo insomma preoccupa ancora di più. Ecco,
grazie mille Alessandro Robecchi per essere stato con noi, grazie.
Buona serata a tutti.
Ciao. Anche se non è stato rassicurante, grazie Alessandro.
Mi spiace.
Musica, io non ne sento più. Acciaio tutta lo chiesa, rinja metti a sta suona la festa e campane. Avuta che non se ne può più. A frede mi piglia e mi sbracchi antasciata menza nottata rista palè mo neo melodica e stuta muro come un tupuli uninate cata sicuta spunne e poi te sveglia tutti e ginchisciate chiazze vicule connutti. Che fuoco ranne se siamo tutti e sto tamuro suono chi me ho assarrutti cantamo insieme l'ama via mi faccia lutto facciamo riescere da forza tutti morti e ne andiamo a cantare.
La musica ovviamente siciliana di Alessio Bondi, cantante palermitano, era il penultimo brano della puntata di K di oggi, che finisce qui per questo martedì 2 giugno. Finisce tra poco inizia Modem e poi ancora 6 di sera. Da me Michele Serra un saluto, un augurio di buona serata, un ringraziamento a Lucia Bentoglio che mi ha aiutato a preparare la puntata in redazione. Vi do appuntamento naturalmente domani alle 17 per una nuova puntata di K.
When you get the blues. shine on, never gets no down. He's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on the windy corner of the dirty street. When I asked him while he shined his shoes, how he keeps from getting the blues, he grinned and he shook his little head about the shoe shine bragging. And he said,
you know,
get a rhythm.
When you get the blues, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll, fit it in your bones.
Tap on
your toes and
loose, there you go.
Get a rhythm when you get the blues.
Said I like it with a big white grin, and he kept on popping and said again.